Comunque, costruzione di nuove stabili, di nuove abitazioni, riqualificazione, si dice così, è il termine che si usa in questi casi, di aree cosiddette dismesse, oppure non più utilizzate per i loro scopi originari, come quelle delle ferrovie, eccetera, eccetera. Milano, in questo caso, abbiamo appena parlato di Milano, e il proposito di aumentare la popolazione residente. Da questo punto di vista, a proposito degli studi sulla popolazione, ovvero gli studi demografici, c'è un servizio, un pezzo, un saggio, anzi per dir la verità, firmato da Antonio Golini e che compare sul numero di Limes che trovate in edicola, del quale abbiamo parlato la scorsa settimana. Quello che si apre con la domanda se esistano gli italiani. Esistono gli italiani? Il saggio demografico si occupa di cercare di capire per quanto possibile le dinamiche appunto dello sviluppo della popolazione da qui al 2050. Sulla base delle tabelle, dei numeri, dei dati forniti dall'Istat, l'Istituto Italiano Centrale di Statistica, ma anche in relazione ai numeri e ai dati forniti dall'ONU, dalle Nazioni Unite o comunque studiati a livello di Nazioni Unite. Oggi il Foglio riprende una parte di quel saggio, anzi riprende quel saggio che compare su Limes, che trovate ancora in edicola, e che ha a che fare con la questione di chi sono gli italiani e se esistano gli italiani. La risposta che oggi dà il Foglio nel titolo, riassumendo e proponendo il saggio in questione, è di questo tenore: saranno gli stranieri a fare gli italiani. Questo non è un paese per giovani, il demografo prevede che nel 2050 vivremo in una grande unione euro-africana. La considerazione parte dall'Italia. Il saggio è di Antonio Golini, compare, dicevo, sulla rivista Limes che trovate in edicola in questi giorni, e parte da una considerazione. Lungo vari decenni, a partire dagli anni 70 del Novecento, la fecondità italiana è scesa a livelli inimmaginabili, nel senso che nessun demografo avrebbe saputo o potuto prevedere che si sarebbe raggiunto nel 1995 il valore medio di 1,18 figli per donna. Detto in altri termini, equivale a 118 figli per ogni 100 donne, o meglio, per ogni 200 genitori. Si trattava, dato 95, del valore più basso mai registrato nella storia dell'umanità per una popolazione di grandi dimensioni. Nel ciclo delle generazioni, sottolinea Golini, demografo, autore del saggio su Limes, nel ciclo delle generazioni, solo quando 200 figli sostituiscono 200 genitori è assicurata la crescita zero della popolazione. Invece 118 figli ogni 200 genitori comportano un declino della popolazione di circa il 40% a ogni intervallo generazionale, cioè all'incirca ogni 30 anni. Si trattava di determinare se il declino fosse da valutare positivamente o negativamente, quindi fosse da contrastare se possibile oppure no. Il dibattito su questa questione si aprì già alla fine degli anni 70. Da un lato si trovavano a gioirne i verdi e gli ecologisti, perché la possibile diminuzione della popolazione avrebbe comportato solo vantaggi attraverso un allentamento della pressione su un territorio, quello italiano, molto densamente popolato. Sullo stesso versante erano anche i due più grandi partiti dell'epoca, in maniera meno esplicita, il democristiano e il comunista, entrambi con una visione, per così dire, ecumenica, scrive Golini, del problema della popolazione. Popolazione che cresceva nel mondo e quindi non erano interessati i due grandi partiti a valutare le crisi nazionali. Sullo stesso versante ancora le femministe, ricorda Golini, che plaudivano alla ridottissima fecondità che rappresentava un'espressione reale della nuova, positiva condizione femminile. Dall'altro lato c'erano i demografi, e peraltro neanche tutti, oltre alcuni sociologi e rari economisti, che denunciavano l'eccesso di bassa fecondità, dal momento che un declino troppo marcato e rapido della popolazione avrebbe portato a gravi problemi per la società e l'economia italiane, soprattutto viste in una situazione di comparazione internazionale, in particolare per il fatto che più rapido è il declino della fecondità e più rapido e più intenso è il suo invecchiamento. Così l'Italia si è ritrovata alla fine del Novecento, e si ritrova ancora, con la più bassa proporzione al mondo di popolazione con meno di 15 anni, cioè di popolazione molto giovane. Il 14% della popolazione italiana ha meno di 15 anni, una persona su 7. Nel contempo c'è la più alta proporzione al mondo di popolazione con 60 e più anni, il 24%, cioè una persona su 4. Attualmente l'Italia ha anche il più elevato rapporto al mondo fra anziani inattivi, cioè ormai in pensione o fuori dal lavoro, e forze di lavoro, il 48%. Cioè gli anziani fuori dal mondo produttivo del lavoro rappresentano il 48% del totale della forza lavoro. Valori destinati tutti ad aumentare nel tempo, cioè pochi giovani sotto i 15 anni, in proporzione molti più anziani di ultra sessantenni e un rapporto molto elevato, molto alto fra gli anziani inattivi e la forza lavoro, quasi del 50%. Queste tendenze hanno provocato un vero e proprio buco nella popolazione giovane italiana, che è stato progressivamente riempito, ma finora parzialmente, con un'eccezionalmente forte immigrazione straniera che è arrivata in pochi anni a contare circa 4 milioni di persone, clandestini e irregolari inclusi, fermo restando il fatto che risulta impossibile sapere esattamente qual è la popolazione, l'entità, la consistenza numerica della popolazione irregolare e clandestina. Ad ogni modo, questi arrivi hanno provocato una continua revisione da parte delle stesse Nazioni Unite delle prospettive di sviluppo della futura popolazione italiana. I risultati, per molti versi clamorosi, mettono in evidenza alcune questioni, alcuni punti dati per certi. Primo, la popolazione italiana nel 2050, secondo proiezioni risalenti al 2002, che davano 44 milioni di abitanti, è passata in realtà, secondo quelle del 2006, a 54 milioni e passa di abitanti. Ovvero, le previsioni demografiche, le ultime, aggiornate sulla base del flusso di immigrati in Italia, hanno fatto completamente rivedere le vecchie previsioni, che prevedevano appunto per il 2050, solo nel 2002 si prevedeva per l'Italia del 2050 una popolazione di 44 milioni e 900 mila abitanti. Nel giro di 4 anni, sulla base dei flussi migratori che si sono verificati, le previsioni sono state riviste e non di poco. Si è passati da una previsione di 44 milioni e 45 quasi di abitanti a una previsione di ben 54 milioni e 600 mila persone, con quasi 10 milioni di persone in più. Il guadagno è dovuto essenzialmente alla più intensa migrazione, valutata nel 2002 a 60 mila circa persone che entravano in Italia all'anno. Nel 2006 i demografi hanno dovuto modificare le loro stime, perché ne sono entrati molti di più e quindi 135-155 mila accessi all'anno era la previsione del 2006. Come vedremo poi questi dati vanno ulteriormente corretti, perché nel solo 2007 l'incremento della popolazione straniera in Italia è stato di circa 500 mila presenze, cioè ancora più del doppio di quello che era stato il raddoppio degli stessi demografi, che nel 2002 prevedevano un'entrata in Italia di 66.000 persone all'anno, già nel 2006 le hanno più che raddoppiate, 150.000 circa, nel 2007 ne hanno verificate 500.000 circa, naturalmente al netto di chi non si conosce, cioè clandestini e irregolari. Vale a dire, sottolinea anche Golini in questo saggio, non è che lo sottolinei per la verità, lo dice, pur partendo si capisce dall'impostazione del saggio, da una visione pro-immigrazione, però i numeri sono numeri anche in questo caso. E dunque i demografi, coloro che studiano l'andamento della popolazione nel futuro, hanno dovuto prendere atto che in Italia è entrata molta più gente di quello che si prevedeva e a un ritmo, soprattutto a un flusso costante di entrata, molto più forte di quello che si prevedeva. Forse anche il Presidente della Camera Fini dovrebbe prendere in considerazione qualche numero e le incidenze percentuali quando parla di reati. Una piccola consulenza del professor Ricolfi potrebbe essergli utile, tanto per suggerire un solo nome, sempre che non lo sappia naturalmente, perché sono cose che si sanno ma forse le posizioni politiche poi rispecchiano altre finalità. Questo per aprire una parentesi che chiudo subito, perché i numeri hanno una loro maggiore eloquenza di quella perfino del Presidente della Camera e di chiunque altro. Ad ogni modo il dato è questo: nel 2002 si prevedeva tot, nel giro di 5 anni siamo passati da una previsione da parte degli stessi studiosi di demografia, una previsione di ingressi annuali in Italia di circa 60.000 persone, a una realtà di 500.000, cioè 10 volte più di quello che i demografi si immaginavano non 100 anni fa, ma nel 2002. La più forte immigrazione demograficamente e socialmente, osserva a questo punto Antonio Golini nel saggio che compare su l'INES, l'immigrazione più massiccia comporta, primo, Il vantaggio, dice il demografo, di ridurre la assai elevata proporzione degli anziani, ma non il loro numero assoluto, che comunque crescerebbe fortemente da qui al 2050 da 18,2 a 21,1 milioni di persone anziane. Secondo, il vantaggio di aumentare, sia pur di poco, la ridotta proporzione dei minori con meno di 15 anni. Passerebbero dal 13 al 13,3% e il loro numero assoluto dal 5,8 milioni a 7,3 milioni. Qui naturalmente si parla di vantaggio in termini puramente teorici, da studiosi, da demografi, che si pongono il problema di dire la popolazione non deve diminuire. Su questo si potrebbe aprire naturalmente un ampio dibattito, che sia giusto considerare che debba diminuire oppure no, però prendiamo, come dire, questo schema di riferimento. Il demografo dice che per essere in pari la popolazione, per non diminuire, se questo sia un bene o no, ripeto, non è una questione che ci si pone in questo studio, anche se si capisce qual è, insomma, il giudizio di valore dato sulla questione dell'immigrazione da parte di chi fa il saggio. Però alla fin fine limitiamoci a questo, il punto è, per mantenere la popolazione costante l'immigrazione porta questi due vantaggi, sostiene il demografo. Non si considerano ovviamente gli impatti sociali, economici, culturali, politici, civili in senso lato, che è un altro discorso. Il declino della popolazione italiana, in presenza quindi di questo flusso migratorio addirittura 10 volte superiore a quello che nel 2002 i demografi immaginavano, il declino della popolazione italiana sarebbe molto meno repentino, molto meno improvviso. Passerebbe da 12 milioni e 700 mila persone, secondo le proiezioni del 2002, a 4 milioni e 400 mila, stando a quelle del 2006. L'immigrazione straniera inaspettatamente forte, continua ancora Golini, che si è innestata dopo un secolo di fortissima emigrazione italiana all'estero e la normativa vigente riguardo all'acquisizione di cittadinanza da parte degli stranieri arrivati o nati in Italia e da parte di stranieri di origine italiana che vivono o sono nati all'estero, hanno complicato il concetto di popolazione italiana e hanno complicato anche la possibilità di stimarne l'entità. Per oltre un secolo, dall'Unità d'Italia in poi, in Italia abbiamo avuto una popolazione di cittadini italiani, di origine italiana, iscritti nei nostri registri anagrafici, in larghissima parte presenti in Italia e in una più o meno larga misura dimoranti all'estero, in quanto emigrati. Abbiamo avuto poi una quantità trascurabile costituita da cittadini stranieri dimoranti in Italia e non sempre iscritti in anagrafe. In sostanza, per 100 anni e passa dall'Unità d'Italia, si trattava di una situazione abbastanza semplice, con la popolazione quasi tutta italiana di origine e di nascita, largamente domiciliata in Italia, in una misura tutt'altro che trascurabile emigrata permanentemente o temporaneamente all'estero, un numero di nascite intorno a 850-950.000 all'anno, che però poi ha cominciato a decrescere, a diminuire dalla metà degli anni 70, e un numero di morti più o meno costante, poco oltre il 500.000 all'anno, il che ha assicurato al paese una crescita demografica per 3 decenni circa dopo il secondo dopoguerra. In seguito il numero di nascite è crollato da 850-950.000 fino a circa 550.000 all'anno. Il numero di morti è rimasto più o meno costante e in vari anni ha superato il numero di nascite. L'emigrazione si è sostanzialmente interrotta ed è cominciata invece la crescente immigrazione straniera, che ha portato a una popolazione di oltre 4 milioni stimati all'inizio del 2008, stimati giusto appunto, con un incremento annuale medio degli ultimi anni assai superiore al 500.000 di persone. Cioè il dato che viene fuori è questo. Nel 2002 gli stessi studiosi che si occupano di queste cose hanno un numero davanti, 60.000 circa persone all'anno entrano in Italia e si prevede anche per il futuro. Dopodiché nel giro di pochi anni, 5-6 anni, siamo al 2008, si verifica che l'incremento, o meglio, l'entrata di persone in Italia è 10 volte di più. Non sono 60.000, sono superiori al 500.000 di persone all'anno. Un assai consistente incremento migratorio che ha sostituito l'incremento naturale. Così, da qualche decennio, l'Italia si trova con una larga, crescente popolazione di origine assai variegata. La popolazione residente è composta, in larghissima parte, naturalmente, di cittadini italiani nati in Italia, cioè, perlomeno, verrebbe da dire, dopo la lettura di questo articolo, per il momento in larghissima parte, in una piccola parte di ex stranieri, perché nati all'estero, ma cittadini italiani naturalizzati, e poi c'è un terzo segmento di popolazione, una parte non più trascurabile, anzi fortemente crescente, di cittadini stranieri immigrati in Italia, dove vivono o lavorano, senza esserne cittadini italiani e senza che alcuni di costoro lo vogliano mai diventare. In più c'è una piccola crescente parte di cittadini formalmente ancora stranieri, costituita da minori nati in Italia, da genitori stranieri cresciuti a loro volta in Italia. Bisogna poi aggiungere una quantità non trascurabile di cittadini formalmente italiani, nati e dimoranti all'estero, discendenti da italiani emigrati all'estero anni o decenni fa. E infine, sottolinea ancora Golini, tener conto che nel nostro territorio vive e dimora abitualmente una certa ma ignota quantità di persone costituita da immigrati clandestini e irregolari. Certa e ignota, che naturalmente non permette di avere un quadro del tutto scientifico e neanche delle previsioni del tutto accurate. Ad ogni modo, quando ci si chiede se in futuro più o meno lontano continueranno a esistere gli italiani, la domanda, scrive il professor Golini, è assai più complessa di quanto appaia a prima vista. In base ai dati forniti dall'Istat, si nota che fra il 2001 e il 2007 gli italiani potrebbero essere diminuiti di circa 2,5 milioni, se c'erano, come dire, le dinamiche esclusivamente basate sulla popolazione italiana, a fronte invece di un aumento degli stranieri di circa 2,1 milioni. L'aumento così consistente degli immigrati ha creato anche per l'Istat la necessità di rivedere tutte le proprie proiezioni, le previsioni demografiche. La popolazione immigrata nel solo 2007 è cresciuta, questo è un altro dato che salta fuori in maniera forte da questo saggio, nel solo 2007 la popolazione straniera è cresciuta di circa 500.000 persone, sicché la popolazione risultante crescerebbe fino a raggiungere nel 2050 i 61.600.000 abitanti. Cosa dice però l'Istat? Qui il dato di sintesi è questo. L'Istat prevede, sulla base degli aggiornamenti, perché, ripeto, si era partiti anche da parte degli studiosi con una considerazione del numero di persone straniere che ogni anno entrano in Italia, che si è rivelata molto più bassa di quella che è la realtà ci dice che nel 2007, nel solo 2007, l'incremento della popolazione straniera è stato di 500.000 persone. Ora, facendo i conti, l'Istat arriva a rivedere completamente le proprie previsioni e prevede per il 2050 una popolazione straniera residente in Italia del 10,7% del totale, cioè avremo 61,6 milioni di abitanti, dei quali 10,7 sono stranieri, vale a dire, il dato che ho fornito prima non era una percentuale. Avremo una popolazione di origine italiana, dice l'Istat, nel 2050 pari a 61.600.000 persone in tutto, delle quali 50,9 sono italiani e gli stranieri sono il 10.700.000. In percentuale si passerà dal 2007, l'anno in cui, fatti salvi i clandestini naturalmente, che rimangono la variabile X, la popolazione straniera nel 2007, due anni fa, tocca il 5,2% del totale della popolazione, sono 2.900.000 gli stranieri su un totale di popolazione di 59.100.000 abitanti. Da 59.100.000 abitanti, fra una quarantina d'anni, l'Italia arriverà a 61.600.000, e la percentuale di stranieri sarà il 17,3% del totale, cioè quasi 11 milioni di cittadini stranieri in Italia. Certo, bisogna anche dire che le dinamiche che prevedevano gli esperti nel 2002 si sono rivelate largamente inferiori a quelle che poi si sono realizzate effettivamente, per cui si tratta di cifre, in quel caso si sono rivelate inferiori addirittura di 10 volte più basse rispetto alla realtà. Senza poter dire che anche per il futuro sia così, non c'è nulla che lo fa supporre, però in ogni caso è anche possibile contemplare l'ipotesi che queste previsioni siano sottostimate. Comunque, sottostimate o no, l'Istat dice avremo nel 2050 il 17,3% del totale della popolazione di origine straniera. L'immigrazione straniera, dunque, nota Antonio Golini nel suo saggio sull'IMES, l'immigrazione straniera sta sconvolgendo e continuerà a sconvolgere struttura e tendenze della popolazione residente in Italia, mentre la popolazione di origine italiana va sperimentando ormai da più di 30 anni una fecondità bassa, della quale, quanto a livello e durata, non c'erano precedenti nella storia. La combinazione di questi due elementi, la continua immigrazione straniera e la continua tendenza degli italiani alla depopolazione, diciamo così, la combinazione di questi due elementi costituisce un fattore demografico, ma anche economico, sociale e psicoculturale, di tale intensità da mutare il corso del normalmente lento e inerziale fiume della demografia. I rilevantissimi mutamenti che si possono ragionevolmente attendere nello sviluppo della popolazione italiana quali sono? Nel giro di 44 anni, dal 2007 al 2051, la popolazione italiana continuerebbe, seppur poco, a crescere, grazie al solo effetto dell'immigrazione straniera. Infatti, l'intera popolazione residente sul territorio aumenterebbe di 2 milioni e mezzo di persone, dai 59 milioni ai 61, come abbiamo detto prima, il totale degli abitanti. La popolazione di origine italiana scenderebbe dai 56 milioni ai 50 circa, cioè meno 6 milioni di italiani, più 8 milioni di stranieri, perché quella di origine straniera salirebbe dai 2,9 ai 10,7 milioni di persone. Al 2007, cioè l'ultimo dato disponibile, è straniera una persona ogni 20 residenti in Italia. Al 2051 lo sarebbe, straniera, una persona su 6 circa. Insomma, osserva Golini, è in atto una vera e propria rivoluzione che richiede politiche molto più attive in tema di integrazione, lavoro, casa, salute, scuola, mobilità sociale, elementi essenziali per una crescita appropriata delle seconde generazioni e quindi per la pace sociale. In una parola, buoni propositi, ne abbiamo sentiti tanti nel corso della storia e anche recente, in una parola l'immigrazione straniera diventa elemento strutturale, centrale della popolazione italiana e non più elemento marginale come è stato considerato finora. Verrebbe scompaginata la distribuzione della popolazione italiana sul territorio. Perché? E qui entra un'altra considerazione da fare. Perché con questo massiccio afflusso si determina la distribuzione, si varia, si incide, si modifica la distribuzione della popolazione italiana sul territorio. Perché? Perché l'immigrazione straniera si stabilizza in assai maggior misura nelle regioni del nord e del centro-nord, casomai, che non in quelle del mezzogiorno, dal quale peraltro ripartono consistenti migrazioni interne, cioè di cittadini meridionali che tornano su al nord. Di conseguenza, la popolazione del mezzogiorno scenderebbe, sempre secondo le previsioni dell'Istat in questo caso, la popolazione delle regioni meridionali dell'Italia scenderebbe dai 20,8 milioni di abitanti del 2007 ai 17 milioni del 2001, cioè circa 3 milioni, quasi 4, di persone in meno abitanti al sud. La popolazione del centro-nord, invece, salirebbe dal 65 al 71% del totale Italia, passando da 38 milioni 400 mila a 43 milioni e mezzo. Senza immigrazione, invece, il nord perderebbe 2 milioni di persone, di abitanti. Ovvero la crescita da 38 milioni a 43 sarebbe del tutto causata dall'afflusso di immigrazione. Quindi anche sul territorio e sulla distribuzione territoriale della popolazione incide l'immigrazione, sottolinea Golini. L'invecchiamento della popolazione italiana prosegue intensissimo, con l'aumento fino al 33% degli ultra 65 anni contro l'attuale 20%, e con la diminuzione fino al 12,8% contro l'attuale 14% delle persone con meno di 15 anni. Ma l'aspetto assolutamente più sconvolgente, scrive Golini, è dato dalla circostanza che il centro-nord, dove attualmente l'età media è più elevata, il sud è più giovane, sarebbe destinato nel giro di relativamente pochi anni a diventare l'area invece con il maggior numero di giovani, e l'opposto invece varrebbe per il mezzogiorno, cioè i giovani immigrati concentrati al nord. Allargando lo sguardo al mondo intero, entro il 2050, in questo caso i dati sono a livello di ONU, di Nazioni Unite, i paesi economicamente sviluppati, vista la diminuzione della popolazione in età lavorativa un po' in tutto l'Occidente, per così dire, o comunque nei paesi economicamente sviluppati, secondo le Nazioni Unite, I paesi economicamente sviluppati avranno bisogno di immigrati. Le Nazioni Unite stimano per ciascun paese, bene o male, insomma facciamo paesi medi più o meno paragonabili all'Italia, Spagna, Francia, Germania, almeno 2-3 milioni di persone all'anno. 500.000 sono le persone entrate in un anno in Italia nel 2007, sono già 10 volte quelle che presumevano gli esperti e i demografi nel 2002, sono passati solo 5 anni. L'ONU si spinge ancora più in là e reputa che debbano essere 2-3 milioni le persone che entrano nei paesi economicamente sviluppati da qui al 2050. La pressione migratoria, i flussi migratori sud-nord saranno quindi fortissimi e incontenibili. Nazioni Unite, questo è il quadro di riferimento per cui possiamo anche ciascuno di noi sviluppare il suo giudizio e il suo ragionamento su cosa vuol dire anche politicamente, cioè come programma, il fatto che siano previsti da enti come le Nazioni Unite movimenti di questo genere. Vuol dire che ci saranno anche politiche tendenti a questo, evidentemente. Nel lungo periodo si può immaginare che si vengano a creare nel mondo, dice ancora l'ONU, si vengano a creare 3/5, cioè da 3 a 5 unioni regionali o sovraregionali, forse sul modello dell'Unione Europea, e una di queste 3 o 5 grandi unioni regionali o sovraregionali nel mondo potrebbe essere una grandissima unione euro-africana, all'interno della quale si avrebbe una piena e libera circolazione di persone, oltre che di idee, capitali e merci. A quel punto, conclude Antonio Golini nel suo saggio sull'IMES, a quel punto sarà veramente difficile in questa grandissima unione euro-africana parlare di italiani o di francesi o di egiziani e individuarli. Con ogni probabilità ci abitueremo a considerare italiani coloro che vivono sul territorio italiano. Così come d'altronde già oggi parliamo, ad esempio, scrive Golini, di piemontesi o di calabresi facendo riferimento a quelli che si ritrovano a vivere, questa è un'altra espressione che dal punto di vista semantico vale la pena di notare, quelli che si ritrovano a vivere in Piemonte o in Calabria. Per la Calabria forse il ragionamento è un po' diverso rispetto al Piemonte, ma ad ogni modo, conclusione, ve la ripeto, con ogni probabilità ci abitueremo a considerare italiani coloro che vivono sul territorio italiano. Così come d'altronde già oggi parliamo di piemontesi o calabresi, facendo riferimento a quelli che si ritrovano a vivere in Piemonte o in Calabria.